Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.
One Podcast. Lato D. Lato D.
Allora Francia si schiera con un 4-3-1-2 in porta, gioca Laurent Garnier. I difensori centrali sono il Daft Punk, tre uomini al centrocampo, Martin Solveig, Bob Sinclair e Cédric Gervais. Sulla tre quarti c'è Kunks con in attacco DJ Snake e David Guetta.
Lato D. Ho avuto spesso a che fare con quelli che io chiamo insospettabili. Amici e personaggi molto famosi che per motivi professionali o istituzionali non hanno mai raccontato pubblicamente la loro passione per la musica dance, per la discoteca e per il mondo della notte. Ciao, sono Albertino e questo è Lato D, il podcast che racconta il lato dance dei personaggi famosi, gli insospettabili, come non li avete mai sentiti.
Lato D.
In questa puntata, ospite Fabio Caressa. Fabio Caressa, nato a Roma il 18 aprile 1967, è un giornalista, telecronista sportivo, conduttore televisivo italiano, ma è anche un grande appassionato di musica dance, elettronica, di discoteche un po' meno, perché andando sempre negli stadi il sabato e la domenica non poteva fisicamente andarci. Ciao Fabio, grazie.
Ciao, da ragazzino e basta, e poi l'estate ogni tanto.
Fino a quanti anni?
Ma diciamo che io fino a 22-23 anni sono riuscito ad andare. Andavo soprattutto all'estero, per la verità, quando ero all'estero.
Quando studiavi?
Sì, perché durante l'anno lavoravo, da quando ho 18 anni lavoro, quindi lavoravo sempre. Però andavo fuori a studiare all'estero, allora lì ci si scatenava.
E quindi andavi fisicamente di in presenza, come si dice
andavo
adesso?
In presenza, esattamente.
Però allora, non perché tu sei...
No, però giovane no.
No, ok.
Beppe dice diversamente giovane siamo noi.
Visto che siamo diversamente giovani, allora non c'era ancora la figura del DJ star, no? C'era solo una bella situazione da vivere.
Sì, non c'era il DJ star, però c'erano delle cose, tipo a Los Angeles, io ho studiato a UCLA, c'era un posto che si chiamava Stocks Exchange. Era una cosa un po' particolare. Io andavo in giro con il nipote di Johnny Holiday,
il cantante francese,
cantante
rock,
francese rock, sì. Il nipote, quindi si entrava in tutte le discoteche a Los Angeles, una cosa, una follia. Avevamo preso un appartamento, eravamo quattro amici, avevamo preso un appartamento dentro l'università, che allora c'era questa possibilità, adesso l'hanno cancellati. E lui aveva preso l'appartamento sopra e quindi poi eravamo diventati amici, uscivamo e andavamo in discoteca. In questo Stocks Exchange c'erano tre cose: c'era un DJ che faceva già come poi avrebbero fatto nel resto, c'erano i provini di quelli che volevano fare le ballerine per Prince, con Prince,
ah, però
c'era Prince, e poi c'era un'altra cosa che ho visto poi raramente, che c'erano, si alternavano due ragazzi alla batteria che facevano il live sotto la musica dance.
Insieme, cioè suonavano, sì, sopra le belle,
sì, sopra la musica, sopra dance. Questa è una discoteca molto figa, devo dire.
Senti, quindi mi sembra di capire che quando tu studiavi eri appassionato di calcio, di sport in generale, sì, perché tu ami tutto lo sport, vero Fabio?
Sì, tutto lo sport.
Però anche tanta passione per la musica. Quindi cosa sei arrivato a un bivio a un certo punto che hai dovuto scegliere o la musica o lo sport, oppure come è capitato che poi la tua direzione è andata verso lo sport?
No, ma io diciamo che all'inizio ho fatto sport quando avevo proprio 17 anni. Allora, in realtà il primo lavoro che ho fatto, io scrivevo per una rivista e si chiamava Cioè?
Cioè, me la ricordo, da teenager.
Cioè, sì, sì,
io
sì.
Devo essere apparso qualche volta. Anche.
Sicuramente sei,
sì,
apparso.
Sì.
E io scrivevo le lettere false.
Questa è bella.
Delle fan che incontravano i loro idoli.
Okay.
Quindi io in quel periodo era tempo di Simon Le Bon e queste,
okay,
cose qua. E quindi io scrivevo le lettere false degli incontri in giro per Roma di loro.
Sei pentito così di questa cosa?
No, mi pagavano. Io ci portavo a cena le ragazze.
Quindi era una roba creativa, diciamo.
Una roba molto creativa.
Di fantasia.
Di grande fantasia. Pagavano 70, che è tantissimo, se ci pensi, pagavano 70.000 lire a pezzo allora. Tantissimo per me.
Quindi lì eri più vicino al mondo dell'intrattenimento.
Dell'intrattenimento e dello spettacolo. Poi invece ho fatto un corso di giornalismo con un giornalista che si chiama Michele Plastino, che è stato poi famoso in tutta Italia, comunque quello che ha un po' inventato il nuovo modo di fare giornalismo nelle televisioni locali, e lui a 19 anni mi ha messo subito, mi raccontò di aver avuto una visione che avrei fatto qualcosa di importante e mi ha messo a condurre una trasmissione a 19 anni. Quindi,
che è quella di cui parlavamo prima, microfoni spenti? Non ancora.
Questa era Calciomania. Poi mi sono trasferito a Milano e ho fatto un sacco di esperienze, perché in quel periodo poi di Telepiù io ho condotto per l'Italia la serata degli Oscar quando ha vinto La vita è bella.
Ah, però.
Che è una cosa.
Sì, perché Telepiù era quella che poi è diventata Sky.
Esatto.
Ok.
E poi facevamo questa trasmissione che si chiamava Com'è, con degli autori importanti, che, insomma, Rubini, Piccinini, che hanno poi lavorato per. Parlavamo, è durata diciamo un anno e mezzo, io ho lavorato lì, e parlavamo del mondo teen, quindi avevamo ospiti fondamentalmente
amati dai teenager,
sì, cantanti, band, abbiamo un sacco di band.
Ed è lì che sono venuto da te.
Litigai con i 99 posti
perché erano troppo estremisti.
Perché noi eravamo una televisione francese posseduta da Canal Plus. Lui è il cantante nel 99, è anche una persona stimabile, voglio dire, simpatica, però arrivò e cominciò a dire che noi eravamo berlusconiani.
Oh mamma.
E mi incazzai perché gli dissi sempre: oh, almeno la prossima volta documentati, mo t'ho fatto fare tutta questa sperata fiata, ma noi non c'entriamo niente.
No, ma poi se sei venuto, in teoria
pagato,
no, in teoria non venire, ecco.
No, ma poi soprattutto se sei venuto e hai preso i soldi, e poi non è che puoi fare la tiritera, anche se fossimo stati, e comunque sei venuto, hai preso i soldi, ci hai insultato e hai pure detto delle cose sbagliate, e quindi non andava bene. Poi io adoravo i 99 posti.
Vi avete fatto pace dopo?
Ma sì, ma figurati, manco si ricorda chi ero lui, secondo me. Però
comunque. Bah, insomma, di strada ne hai fatta. Quindi niente, abbiamo fatto questo parallelismo tra il tuo mondo, che è il mondo del calcio, e quindi il fatto che tu nei weekend sei come DJ, sei sempre impegnato, fai il back to back con Bergomi.
Esatto. Domenica Beppe ho fatto il back to back, lo ha detto proprio, ho fatto come quelli delle discoteche.
Lui ha detto così?
Sì, alle 12 ho fatto la partita e poi la sera alle 18 e poi sono venuto a fare anche il club.
La doppia, ma Beppe non ha un lato D però.
Beppe è uno che alla radio sente più parlare che musica. A me piacciono tutte e due le cose, devo dire la verità. Cioè, a me non piace neanche il flusso continuo. A me piace che ci sia in mezzo delle persone che ti dicano delle cose, anche perché ti spiegano delle cose, e così capisci meglio e secondo me sei più dentro quello che stai sentendo. E invece no, Beppe più parole, musica Beppe poca.
Ma tu hai cominciato con la radio anche? Cioè, tra le tante cose che hai fatto da ragazzo, facevi la radio. Però era sportiva.
Io ho iniziato con facendo le radiocronache. Però in realtà era in televisione e anche in radio, perché era Telerama 56. Poi ho lavorato per poco tempo con una radio che si chiamava Radio Incontro, che è una radio che era molto importante a Roma, mi hanno cacciato via dopo poche settimane.
Perché? Eri un ragazzo, sì.
Ma ero molto ragazzo, avevo 19 anni, ma poi soprattutto facevamo una trasmissione, diciamo il responsabile della trasmissione era pazzo. E quindi non obiettivamente facevamo delle cose telefonate finte, faceva lui, poi io dall'altro non sapevo niente.
Però quello che fai tu in TV, vabbè, tu fai anche una conduzione in video, però fai tanta radio in TV fondamentalmente,
sì.
No?
Sì, quindi. E secondo me è molto bella la contaminazione, e tra l'altro, malgrado quello che dicono tanti, secondo me negli anni si è un po' contratta la differenza tra radio e televisione, nel senso che prima di tutto per questione di soldi la televisione si è molto... Noi diciamo spesso che stiamo facendo la radio a colori, perché la televisione quando ha avuto problemi di budget, diciamo, sulle produzioni, è diventata molto radiofonica. E anche la radio, secondo me, in alcuni momenti si è un po' avvicinata al tipo di talk della televisione, tanto per intenderci.
Sì,
no, anche se adesso senti la Radio Rai che fa le partite, hanno anche loro una seconda voce adesso, proprio perché il ritmo troppo incalzante su una partita sola diventava più faticoso. Prima le facevano tutte insieme le partite, quindi era bellissimo, cambiavi. Adesso ci sono più partite fatte per 90 minuti e tenere quel ritmo infernale per 90 minuti, tipo il mio grande amico Repice, che c'ha un ritmo fantastico, però neanche lui lo può tenere per 90 minuti di seguito.
Quindi cosa vuoi dire? Che è un po' una riscossa, una rivalutazione del mezzo radio, no? Questo vuoi dire?
Ma voglio dire che secondo me poi alla fine noi parliamo tanto dei mezzi, ma poi la comunicazione è ovvio che va declinata a seconda del mezzo che utilizzi in maniera diversa, però è comunicazione alla fine. Quindi alla fine sia la radio che la televisione toccano l'anima più che altro, no? Cioè tutta una cosa di sensazioni, di ricordi. In televisione si scrive sul vetro e in radio si scrive nell'aria, e quindi poi alla fine la parte, diciamo, sentimentale, secondo me, è molto comune da questo.
Però la magia di una voce è una cosa.
Questo senz'altro vero. Questo senz'altro vero. E infatti, poi io sto parlando di questo perché parlo soprattutto di telecronache e radiocronache, e quindi poi di una voce fondamentale.
È quello che ti volevo. Cioè, per esempio, quello che fa anche un tuo collega Guido Meda, sì, secondo me, è uno dei motivi per cui anche la moto è diventata un po' più di massa.
Non c'è dubbio.
E anche tu hai contribuito a questo, no? Anche tutti i tuoi colleghi di Sky che hanno dato un nuovo ritmo, un nuovo stile, no? Nel commentare le partite.
Io dico questo, che noi lavoriamo su due emisferi sempre quando comunichiamo. Cioè parliamo all'emisfero destro e all'emisfero sinistro. L'emisfero sinistro è quello della razionalità, della logica. L'emisfero destro è quello dell'emozione. Quindi secondo me il compito di un giornalista, per esempio, quando fa una telecronaca, è dare le informazioni che tu vorresti avere. Cioè, io quando faccio la telecronaca e succede una cosa, ma se io fossi a casa, penso, che cosa vorrei sapere? Se quello si tocca il ginocchio, vorrei sapere se è quello operato o no, vorrei sapere se... Allora io do questo genere di informazioni, che sono poi alla fine nella partita, non devi essere pedissevo, quindi sono 0,1-0,2% degli appunti che hai, no? Però tu in questo modo permetti, secondo me, a chi è a casa di avere la parte sinistra nutrita, cioè lui non deve stare lì a pensare, non mi ricordo se ce l'ha, gliel'hai già detto tu. E allora lui può partecipare con tutta la parte destra a quello che dice, quindi con tutta la sua emotività. E questo tocca l'emozione, tocca le memorie profonde. Cioè tu dei momenti molto emozionanti ti ricordi dove eri, con chi eri, quello che facevi, quella è l'emozione profonda. Quindi se tu riesci ad andare, secondo me, nell'emozione profonda, che è quello che fate con la musica poi fondamentalmente, allora rimani più nella testa delle persone.
Come un brano dei Prodigy, diciamo.
Io prima di tutte le partite importanti io ascolto i Prodigy. Con le cuffiette o con le cuffie grandi.
Quindi come fanno i calciatori, che si caricano prima delle partite.
Sempre, Beppe lo sa, delle volte anche 10 minuti prima della partita mi metto lì e lui vede che muovo la testa e sa che non mi si deve avvicinare in quel momento.
Poi vedo nella lista di, diciamo, di cose che preferisci, perché siamo in realtà dovevamo parlare solo di musica, però è inevitabile con te parlare anche di quello che è il tuo mestiere. Poi insomma ci torniamo,
sì.
È un percorso così, facciamo, con varie deviazioni. Nell'elenco delle cose che ti piacciono vedo i Chemical Brothers, Swedish House Mafia,
sì,
vedo i Kraftwerk, Jean-Michel, sì, Jarre, sì. Poi l'altro giorno parlando mi dicevi che ti piace la trance, quindi infatti mi ha colpito quando ci siamo detti, ti ricordi, sì, che sì, parlavamo, sì, di musica, sì, ho detto a Fabio ti voglio invitare al mio podcast.
Ma come vedi è tutta roba che ti porta un po' fuori, no? Cioè che ti fa un po' uscire dal modo razionale e logico di pensare, una roba un po' la Castaneda, io la vedo questo genere di musica, cioè nel senso che non è necessario, secondo me, fare uso di sostanze psicotrope. Basta la musica, chiudi gli occhi e ti porta un po' in un altro mondo. Poi, se io credo molto nelle frequenze, l'universo è frequenza, quindi le frequenze sono fondamentali per aprire la mente, quindi io la uso molto così.
Beh, poi questa è musica che ha un denominatore comune, comunque, che trasmette molta energia,
sì,
è molto
un po' di elettronica, sì sì,
sì. Beh, anche se i Kraftwerk e Jean-Michel Jarre sono gli unici che appartengono a un'altra generazione, ma in verità loro erano talmente avanti che ascoltati oggi sono moderni.
Sì, sì, è verissimo. Beh, Jean-Michel Jarre ha proprio iniziato un certo tipo di musica, secondo me. Guarda, no, adesso non vorrei sembrare, ma secondo me, dunque, c'è stato il primo a usare il Moog in Italia, secondo me è stato tipo il Guardiano del Faro, proprio primi anni 70, che era un po' la prima musica elettronica che io sentivo. E poi Jean-Michel Jarre è stato anche lui anni 70.
Eh sì, anni 70.
Quindi è andato su quella direzione lì. Molti lo sentono, lo conoscono, non sanno che è Jean-Michel Jarre, tipo Oxygen.
Sì, bellissima. Beh, Kraftwerk sono stati tra i più, come dire, i più grandi, tra i più grandi innovatori, e poi utilizzati molto anche nel mondo hip hop, perché i Kraftwerk sono stati campionati dai vari DJ che facevano, anche da chi faceva la breakdance. Quindi diciamo la musica dance spesso la sentiamo anche nelle partite su Sky.
Noi abbiamo questo, lo posso dire, io sono stato uno dei fautori, io ho sempre detto che sui gol, sulle raccolte di gol bisogna mettere o dance o techno. Noi poi adesso abbiamo Ma perché proprio, cioè, vanno a tempo i gol. Se fai, se tu vedi il tipo di azione che è il finale
per
delle
me
azioni.
È perfetto, ma anche la scelta di Calvin Harris, no?
Ma è assolutamente...
L'hai scelto tu personalmente?
No, non io personalmente, perché ci sono i nostri produttori,
okay.
Però diciamo che quando io ero direttore di 24, quando montavano con la musica, io volevo quel genere di musica lì sotto, perché ogni tanto sentivo il cantautorato, per carità,
grande, non c'entra niente.
Poi non puoi mettere, se tu metti una musica sotto un pezzo parlato, non puoi mettere una canzone italiana perché si crea confusione lessicale. È meglio mettere o strumentale o roba quasi solo strumentale, che ti dà proprio la pompa e il ritmo.
Poi, questo avviene anche, sono stato recentemente allo stadio, nel prepartita mettono solo musica dance.
Possiamo dire che lì un po' siamo stati noi, secondo me, a introdurre questo genere di accostamento, perché noi facciamo gol DJ, tra l'altro, in collaborazione con DJ, ed è stata la prima volta che si faceva insieme musica, ormai è una trasmissione da qualche anno. Si faceva insieme musica e calcio, e poi da lì è partito tutto. Questa cosa la facevano molto in Germania negli anni 90. Però in Germania negli anni 90, indovina che mettevano in tutti.
Che mettevano?
Life is life.
Opus, sì. C'è anche un video di Maradona con
sì, esatto.
E invece...
A Stoccarda proprio, se non sbaglio, infatti.
Esatto.
Video lì.
E invece molte squadre, molte tifoserie delle squadre hanno scelto dei brani dance anni 90, perché poi c'è un grande ritorno degli anni 90, come proprio coro da stadio. Sì. L'esempio di Pioli on Fire è incredibile.
Ma è stata una cosa...
Ma quella è nata in Inghilterra, però?
Non lo so se è nata, non mi ricordo.
Leicester? Può essere, i tifosi del Leicester?
Non mi ricordo, vabbè. Non mi ricordo, però in Inghilterra sono avvantaggiati loro, perché loro conoscono anche i testi delle canzoni, e quindi spesso li riadattano.
E poi sento che il Milan usa Zombie Nation.
E mentre invece, per esempio, la Juventus era andata all'inizio più su Thunderstack.
I Fratelli.
Adesso Fratelli, prima era Thunderstack.
Degli ACDC. Loro sono stati rockettari.
Loro hanno iniziato rockettari. E anche il Milan pre era rocchettaro, quando c'era Gattuso che entrava in campo per primo con la faccia cattiva, non mi ricordo che mettessero, però insomma, comunque questa ormai è diventata, cioè ormai in Italia è tutto, mancano solo gli stadi, poi tutto il resto intorno allo stadio, cioè i giochi di luce sono belli,
sì, sono belli,
la musica
l'audio
è bella,
buono,
l'audio è buono. Incominciano a fare spettacolo prima, dopo, durante. Questo è, secondo me, un grande passo in avanti. Giochi di lui. L'unica cosa è che, tranne i pochissimi, gli stadi sono orribili. Quindi
purtroppo sì. E tra l'altro, prima ti volevo chiedere perché la dance o la techno e non il rock, ma mi hai già risposto, perché alcuni lo fanno con il rock, come la Juve, eccetera. Però io trovo che alcuni pezzi dance si prestino veramente tantissimo.
Nettamente, ma proprio il montaggio a tempo. Poi se fai il montaggio a tempo sono fighissimi.
E tra l'altro tu dicevi mancano gli stadi perché tutto è perfetto. Adesso in alcuni stadi ho visto che hanno cominciato timidamente a inserire anche un DJ set prima della partita.
No, io lo sento a Milano, l'ho sentito a Napoli adesso, prima della Champions.
Hanno fatto Salmo a Torino, prima della Juventus. Però io trovo che, secondo me, non siamo ancora pronti, perché vedo che il pubblico da stadio è molto più concentrato sulla partita, è un po' meno sull'intrattenimento. Non so tu cosa ne pensi. Sul basket è diverso.
Sul basket è diverso, sulla tempistica, secondo me, perché se lo fai prima della partita... Se gli stadi diventeranno più comodi, succederà come in Inghilterra, che si siedono al posto 2 minuti prima della partita. Prima sono a bere, a fare. E quindi il pre deve essere...
Half time
sarebbe perfetto.
Sarebbe perfetto.
Secondo me quello è il nuovo sviluppo, e vedrai che ci saranno squadre che incominceranno a farlo in maniera seria, perché l'half time ormai sono bravissime a montare e smontare in poco tempo. E l'half time è veramente un momento.
Può essere, il futuro. Senti, quell'anno, quel famoso 94, negli Stati Uniti durante il mondiale, dove tu sei andato a lavorare, ma ne hai approfittato per lì c'era il tempo, forse
lì c'era il tempo, perché lavoravamo al processo di Biscardi, non ci avevamo gli accrediti, quindi giravamo. Questa te la voglio raccontare, ho scritto un libro adesso ed è un libro con gli aneddoti dei 20 anni di carriera, no? E c'è, questo non l'ho citato, ma è un aneddoto divertentissimo. Nel 94 eravamo ai mondiali come Telepiù con Biscardi, per il processo di Biscardi, senza accrediti. E lì ti arrestavano, cioè se tu non c'avevi l'accredito. Però
perché senza crediti?
È perché ce l'avano perché non eravamo Rai Gold,
non eravate ancora famosi,
cioè,
dai.
Praticamente, parlando di discoteche, io ho fatto l'imbucato per un mese ai mondiali, no? Ed eravamo tutti imbucati, però noi ci arrangiavamo, cioè io cercavo di girare intorno alle sezioni, poi ogni tanto riuscivo a entrare con la telecamera, due volte mi hanno preso la telecamera, mi hanno cacciato via, tutte queste cose qua. Ma c'era un nostro collega che si chiama Gianni Federico, che è un genio, che si era fatto un pass lui, cioè lui andava in giro sempre in giacca e cravatta preciso, si era fatto un pass bianco con una foto, una bandiera italiana, e sotto c'era scritto però Special Security.
Ah, ok.
E se lo metteva al collo, e siccome noi giravamo, avevamo i biglietti che ci dava l'ambasciata per vedere le partite, quindi nei palchi, girava lì con questo pass, tu devi vedere come lo facevano, cioè erano sicuri che fosse un gradino sotto il capo della CIA.
Quindi voi entravate con lui?
E passavamo con lui ovunque praticamente.
E dove sei stato in quella...
Allora, lì i giri erano...
Estate 94.
Lì i giri erano ristorante Bara Onda. Cuoco si chiamava Siddu, che adesso è al Peppolino, che è un altro ristorante importante di New York, che era un ristorante assolutamente, cioè Bara Onda si chiamava, puoi immaginare che era. Quindi da un certo punto in poi si mette la musica e una sera arrivano, questo lo raccontavano lì, una sera arrivano gli spogliare, uno spogliarellista, e c'era un addio al celibato delle ragazze al tavolo accanto. Io ero al tavolo con Luca Vialli, che non era al mondiale perché si era fatto male al piede, aveva litigato con Sacchi, vabbè, insomma. E quindi eravamo al tavolo Luca Vialli e con Massimo Maro, già ci conosciamo da te. E questo spogliarellista lo sfida a un certo punto, perché gli dice: c'hai un fisico di me, sono più bello io. Luca si mette sul tavolo e fa lui lo spogliarello e rimane in mutande.
Però se lo poteva permettere, però.
Porca miseria, se lo poteva. Io ti dico solo che le donne del tavolo si sono spostate nella nostra, hanno lasciato là lo spogliarellista.
E poi Luca, oltre ad essere un campione, è anche una persona fantastica.
Fratello, e poi una persona veramente speciale.
Ma anche Luca veniva in discoteca con te?
Poi dopo quella sera siamo andati allo USA, che era una delle prime discoteche, diciamo, considerate gay, tanto per intenderci, anche se è una brutta definizione, poi non era...
Sì, era gay-oriented.
Gay-oriented, diciamo, ecco, esatto. E invece poi un'altra volta siamo andati all'Amlite, che era questa famosa chiesa
sconsacrata,
dove io per la prima volta ho visto una cosa che in Italia non avevo mai visto, che erano queste drag queen con delle scarpe altissime. Già erano alti loro, io già sono piccolo, poi già erano alti, poi dopo c'erano anche i trampoli, e quindi tu vedevi queste, ma sembravano quasi degli, a me sembravano degli alieni da 2,20 m, 2,25 m, che però si muovevano con una grazia particolare. E rimasi assolutamente colpito da questa cosa. Era una discoteca per i tempi veramente fuori.
Molto trasgressiva anche, no?
Beh, diciamo, il mondo della discoteca, sani ce n'erano pochi dentro, sì, sani ce n'erano.
Ma infatti, questa è un'altra domanda, tu che sei uno anche molto, non solamente un giornalista sportivo, ma sei anche uno che ha uno, diciamo, uno stile di vita,
sì,
no?
Anche se sono antiproibizionista, come idea radicale.
Però la discoteca come pregiudizio, come preconcetto, è sempre quel luogo di trasgressione, no? Sì. Spesso si parla di quello e non di musica.
Ma è come quando si parlava della violenza negli stadi, cioè non si può mai generalizzare, dipende da come tu affronti le cose, no? Certo che sappiamo tutti che in alcuni ambienti,
nei luoghi di aggregazione,
e di divertimento,
buoni,
allora,
buoni e cattivi, certo.
Va bene, le droghe, ma allora nei bar dove ci si ubriacava con i bianchetti e si prendeva la sniappa alle 6 della mattina, non è uguale. Non è uguale, magari, che io sono molto spaventato avendo dei figli giovani dalle droghe sintetiche, però comunque voglio dire, sono sempre generalizzazioni. E poi tu, secondo me, la tua vita te la puoi vivere come ti pare, devi essere libero di vivere, basta che non nuoci agli altri. Ecco, questa è l'unica cosa,
sì,
che secondo me...
E poi la discoteca, non dimentichiamo, cioè diciamo che il cuore della discoteca dovrebbe essere l'amore per la musica, no?
Certo.
E stare insieme agli altri, divertirsi.
Certo.
E poi tutte le altre cose sono un po' di contorno.
Non c'è dubbio.
Con i tuoi figli e le figlie, giusto? Sei mai stato in discoteca con loro?
Sì. Allora, quest'estate.
Ma loro non volevano che tu fossi con loro, ovviamente.
No, allora, loro vogliono.
Papi, accompagnami, ma stai lontano.
Abbiamo un problema: che quando entriamo in discoteca, diciamo che in discoteca è un po' il mio target, quindi non passo proprio esattamente inosservato, no? Quindi per loro può essere un vantaggio o uno svantaggio. Quando non riescono a entrare da qualche parte, io magari conosco, allora gli fa piacere.
Ti usano.
Quest'estate è capitato.
Ti hanno usato.
Mi hanno usato.
Ma anche a me mi usano sempre.
Sì, è per forza.
Sì.
Quest'estate lo possiamo dire, c'è il pagante che io conosco, siamo abbastanza amici con lui, con il gruppo, ma poi soprattutto con i manager. E quindi non si riusciva a entrare perché era la discoteca lì dove siamo noi in Sardegna. E allora ho fatto la chiamata. Mi hanno detto vieni anche te, allora siamo entrati tutti e no, allora si sono divertiti.
Allora in quel caso sì, papi va bene. Sì. Ibiza, Miami,
Formentera.
Formentera.
Formentera sì. Sia da solo che con mia moglie, non tante discoteche lì, più disco bar, diciamo così. Salamanca era un luogo di perdizione assoluto, c'era un locale ogni quattro persone a Salamanca, fai solo questo conto, e solo giovani. Miami, sì, con la famiglia, però purtroppo quindi non sono riuscito. Io sarei voluto molto andare a Miami. Miami sarebbe, è un'esperienza che volevo fare.
Scusa, in questa primavera, cioè questa settimana che è. Come si chiama? Winter Conference, quella che loro chiamano Winter Conference, dove c'è uno scambio di musica, di DJ, ci sono feste tutte le sere.
Andiamo. Ma che scherzo.
Ma non puoi.
Ma lo troviamo.
Ma quindi tu
vengo dal lunedì al venerdì.
Ma in tutti questi anni quindi hai continuato a seguire la musica, cioè non hai non...
Sì.
Perché molti magari presi dal lavoro, da altri impegni, vivono un po' di passato, no? Mi ricordo di quando io ascoltavo gli anni 90. No, tu sei sempre attento.
Io proprio per modus pensandi, proprio io non sopporto vivere nel passato. Cioè io dico sempre, ma io anche la mia testa funziona così. Cioè ci sono delle persone, io magari non ricordo, perché ci uscivo anni fa, e proprio la mia testa chiude quelle, sono strato, non vivo di ricordi. Io dico sempre che il giorno più importante, ti cito questa frase, è un po' retorica, l'ho usata in un TED a Barletta.
Ok.
Però io dico sempre, che è veramente il mio credo, se ti svegli una mattina che non vuoi migliorarti un po' e non vuoi conoscere una cosa nuova, smetti di vivere la vita e lasci che la vita viva te.
Certo. E ti lasci trascinare, diciamo, no?
Ma io invece penso che tu devi essere sempre attivo, no? Proattivo, e poi soprattutto devi imparare. Per esempio, cerco di imparare dalle mie figlie, no? Cioè i Five Seconds, tutti questi gruppi che seguivano, poi li cambiano, poi
ogni
ritornano.
Sì, ogni tre mesi cambia tutto.
E cerco di stare, non riesco a stare dietro a tutto, perché poi comunque continuo a sentire i Prodigy, che è un protocollo di niente da 25 anni, però comunque mi piace sentire voi, le vostre, ti sento tutti i giorni, quindi sentire le novità che proponete, anche perché è anche quella una cosa che è in continuo divenire. Però se tu sei uno che ha seguito negli anni, capisci anche quali sono i rimandi.
C'è un filo conduttore.
Sì. Ci sono i rimandi.
È un po' come nella moda. Ci sono adesso nella musica, sta accadendo un po' la stessa cosa, no? Probabilmente accade anche nella letteratura, nel cinema. Cioè che ci sono dei riferimenti continui al passato che però vengono un po' rivisitati.
È il concetto di cultura, no? Poi proprio questo. No, ma io nella musica mi diverto anche, magari questo mi ricorda quella roba lì. So, recentemente avevo sentito una cosa e mi ricordava Polar Castle 19, che era la prima house.
Sì,
però non mi ricordo che ho sentito, ma ho risentito una cosa e dico: vedi che però secondo me magari era giovane, il papà gli aveva fatto sentire,
probabile.
Capito? No, poi ti rimane un po'.
Ma anche le tue figlie ascoltano a volte robe musica anni 90.
Mia figlia Matilde scrive e canta, quindi per lei la musica è proprio la vita per lei.
Ah, che bello.
E lo fa da quando, poi dall'altro proprio veramente da quando ha 6 anni lei che lo fa proprio. E anche però Eleonora sentono tantissima musica. Adesso Eleonora ha dei gusti un po' particolari, adesso è flippata con Gabber.
Ma pensa, anch'io ho fatto sentire a mia figlia Gabber. Le è piaciuto tantissimo.
Vedi?
tantissimo.
Ma guarda che è incredibile quanto sia attuale una cosa di 40 anni fa.
Vabbè, Gabber era...
Gabber, uno avanti. Qui, secondo me, li capisci quanto erano avanti proprio quando li fai sentire le nuove generazioni. E anche la mia figlia grande ha fatto tutto un viaggio nel cantautorato italiano. Però lei adesso ha dei riferimenti più moderni, diciamo, per quello che vuole, per quello che vuole fare.
Senti, invece,
non mi chiede che potrei
No, per carità, perché... cioè, a proposito di cose che tornano, no? Seven Nation Army, per esempio. Beh, che tu ricorderai molto bene, siamo nel 2006, io non sono molto bravo sulle date, nel 2006 era l'anno in cui tu dicevi andiamo a Berlino, giusto?
Sì.
È stata fatta una versione remix, perché poi Seven Nation Army è un'altra tipo gala, Free From Desire, che si sono un po' tutti, no?
Sì, l'hanno usata tu.
L'hanno usata un po'
in Belgio, avevano cominciato a usarla negli stadi questa, e poi però è diventata
poi è diventata nostra
sì.
E hanno fatto un remix, te lo ricordi tu, dove c'è la tua voce, no?
Vabbè, come? Avevamo anche provato a farlo, avevamo discusso
a pubblicarlo,
sì,
e poi loro
con Alex non hanno voluto. No, però con Alex avevamo provato. Ci sono sempre dei problemi a fare queste cose adesso, perché o ti chiedono i diritti della UEFA, delle cose, anche se poi non so diritti reali, perché la voce mia, cioè io potrei rifarli, non prendere gli originali, e sarebbe la stessa cosa. Però poi possono fare sempre storie.
Vabbè, bello che rimanga nell'aria quella cosa lì.
Sì, sì. Però ti racconto questa cosa, è divertente. Allora, prima del mondiale io ho firmato un contratto con una società che faceva suonerie, c'erano le prime suonerie, e quindi le mie frasi sarebbero diventate delle suonerie.
Okay.
Che era una grande idea, sarei diventato ricco. Solo che poi, ovviamente, con YouTube tutti quanti hanno scaricato da YouTube la suoneria. Però io sono stato più contento così. No, ti dico anche la verità: per quello che è successo, non mi sarebbe piaciuto prendere del denaro su quella roba lì. Perché.
Ma voi lo potete fare?
Cosa?
Come giornalisti, questo tipo di cose. Io avevo sentito che i giornalisti...
No, noi non possiamo fare pubblicità.
Ah, e quella non è considerata pubblicità?
No, perché quello tu fornisci il tuo servizio da professionista come speaker, diciamo.
Ok. Io avevo fatto una cosa analoga con Ranzani, avevo fatto un navigatore.
Ah, me lo ricordo. L'avevo. Ce l'avevo.
Il barbone.
Sì, me lo ricordo benissimo.
Sì.
Se l'avevate presentato al Finger Garden.
Sì.
Ero lì. Anche Clarence. Sì.
Senti, visto che ci saranno i mondiali di calcio,
ahimè,
e noi non ci saremo,
sì,
volevamo chiederti in chiusura di fare un gioco con noi, e cioè di presentare le formazioni delle varie nazionali, dove però al posto dei calciatori ci sono i DJ che rappresentano quella nazione.
Bene.
Io chiuderei così, e poi farei una piccola modifica alla pagina Wikipedia dicendo: Fabio Caressa, nato a Roma il 18 aprile 1996, giornalista, telecronista sportivo, conduttore televisivo italiano e appassionato di musica dance.
Sì. Mi piace un casino questa cosa.
Vai. Allora chiudiamo così. Le formazioni.
Ti dico l'ultima cosa, ma tu lo sai che io ogni tanto, siccome si vergognano le mie figlie e siccome non posso andare tanto in discoteca, non c'ho più l'età e non c'ho manco il tempo, io ogni tanto mi chiudo proprio nello studio, su, metto la musica a palla e ballo da solo, ma tipo, non so, faccio delle cose. Se voi avete Techno Viking, c'è un video su TikTok che è Techno Viking, ecco, senza essere Viking, io sono Techno Nano, ma se voi vedete, allora, Techno Viking, io sono quello lì, dentro il mio ufficio.
Allora ci devi fare una promessa, che magari una delle prossime date del DJ Time o una serata,
ma che scherzi,
vieni con noi.
Ma non sono riuscito a venire, una volta siete venuti, una volta a Golfo Aranci e una volta a Olbia,
stati, sì.
E non sono riuscito a venire perché non collimavano le date.
Ti mando il calendario.
Grande, Albe, ma vengo sul palco a ballare. Faccio come... Facciamo la formazione, cominciamo la Francia?
Francia!
Allora la Francia si schiera con un 4-3-1-2, in porta gioca Laurent Garnier. I difensori centrali sono i Daft Punk, e sulla corsia di destra e la corsia di sinistra invece i Justice. Tre uomini a centrocampo: Martin Solveig, Bob Sinclair e Cedric Gervais. Sulla tre quarti c'è Kunx, con in attacco DJ Snake e David Guetta.
Ma sarebbe sufficiente questa, guarda. Facciamo l'Italia anche se non gioca?
Vai, facciamo l'Italia.
Dai, chiudiamo con l'Italia, non te le chiedo tutte perché sono troppe, dai.
L'Italia gioca con un 4-2-3-1, in porta Gigi D'Agostino. In difesa 4, Taylor Vaz, Joseph Capriati e Marco Carola. A centrocampo sono in due Luca Agnelli e Lario Alicante. Sulla tre quarti Benny Benassi. E in attacco, in tre, i Medusa.
Grande Fabio Caressa, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi Albesè, che è sempre un grande piacere.
Grazie,
per me.
Grazie mille.
Lato D. Lato D con Albertino è una produzione originale One Podcast. Scritto con Ale Lippi. Montaggio e sound design Shorty.
DJ Shorty.
Coordinamento Eleonora Ginger Russo.
Da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger.
Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano.
Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP.
E per questo scelgo Old Wild West. Mix of Fest.